Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me ci sono Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Allora, oggi parliamo di mobbing, una terminologia entrata soltanto da qualche anno nel nostro dizionario, ma che in realtà ha una diffusione come contenuto, diciamo così, abbastanza notevole, forse anche più di quello che noi sappiamo, probabilmente. Andiamo intanto ad ascoltare un brano, si tratta di Biagio Antonacci con Lavorerò.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Lavorerò per poi goder, goder di chi, goder di cosa, e ti amerò sopra ogni cosa, per poi goder, goder con te. Lavorerò senza riposo. Saremo più liberi senza l'erotica. Un dì staremo seduti a fumarci le nuvole. Quando verrà, che bel giorno sarà. Lavorerò e tu mia sposa riposerai vicino a me e ti amerò sopra ogni cosa e poi goder con te e ti amerò sopra ogni cosa per poi goder con te. Portami amore
Lavorerò, Biagio Antonacci a Radio Zainet. Tutti quanti dobbiamo lavorare, ma c'è chi purtroppo deve farlo in condizioni, deve, insomma, capita che lo faccia in condizioni non proprio, come dire, agevoli e tranquille, vero Caterina? Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
Il mobbing è, nell'accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti violenti, abusi psicologici, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, eccetera, perpetrati da parte di superiori o colleghi, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale, nonché della salute psicofisica del lavoratore. I singoli atteggiamenti molesti non raggiungono necessariamente la soglia del reato, ma nell'insieme producono danneggiamenti anche gravi, con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza. Ad ogni modo, gli italiani sono all'ultimo posto in Europa in questa particolare classifica. Solo il 4,2% dei lavoratori dichiara di esserne stato vittima.
Solo il 4% circa, però in realtà questi dati vanno anche un po' presi con le pinze, perché è naturale anche pensare che non sia facile denunciare una situazione come questa.
Certo, specialmente quando magari un posto di lavoro è necessario, quindi pur di conservarlo si accetta un po' tutto, quindi chissà se sarà il 4%, speriamo.
Speriamo che sia veramente soltanto questo. Comunque, sapete, caro Matteo, Qual è il significato della parola mobbing e da dove viene?
Viene dall'etologia, se non sbaglio, e qua t'ho fregato perché non credo che tu pensassi che io lo sapessi.
E invece sì, l'ho chiesto a te perché ero fiduciosa, guarda, non ti sottovaluto mai, dall'etologo Conrad Lorenz, coniato agli inizi degli anni 70 per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco. È una definizione che fa anche un po', uno se la immagina, no? E forse mettendola nel campo lavorativo fa anche un po' pensare. Che dici, Matteo?
Infatti in inglese usano altre parole per definire le molestie sul posto di lavoro che non sono sempre mobbing, hanno termini più precisi. Sì, in realtà fa venire da ridere, però tutto sommato... poi si pensa a quello di cui si sta parlando
e non abbiamo più voglia di ridere. Esatto. Ospite di Radio Zainet Mario Meucci, docente di diritto del lavoro nonché autore di un libro, Danni da mobbing e loro risarcibilità, e in uscita anche il rapporto di lavoro in azienda. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Vai Caterina.
Sì, buongiorno. Senti, volevo chiederle se può introdurci brevemente il significato della parola mobbing.
Sì, guardi, la parola mobbing viene dal mondo animale, dagli studiosi di etologia. Il primo è stato Conrad Lorenz, il quale, esaminando il comportamento di certi animali, di branchi di animali, ha visto che nel branco praticamente si formava una coalizione, un accerchiamento di una parte di essi nei confronti di un altro animale che diveniva un soggetto bersaglio, a fini naturalmente di sbranamento, e quindi è stato chiamato questo, diciamo, questa tecnica mob, dal verbo inglese to mob, che vuol dire accerchiare, aggredire, circondare. Da lì è passato nelle scienze sociali dei comportamenti, quindi nelle aziende, fra colleghi, e è stata adottata la stessa denominazione mobbing invece di tecniche persecutorie aziendali. Ecco, da lì nasce l'addizione mobbing, di importazione.
Senta, a proposito del fenomeno, sì. Da quando e quali sono dispositivi legislativi, se ci sono, nel nostro paese?
Allora, guardi, i dispositivi legislativi non esistono assolutamente, nel senso che non c'è nel codice un reato di mobbing come ci sono altri reati di lesioni personali e così via. Ci sono delle norme nell'ambito del codice del lavoro di carattere generico che comunque vengono utilizzate proprio per sanzionare questi comportamenti anomali di carattere patologico. Le norme sono il 2087 del codice civile, che impone praticamente al datore di lavoro la tutela e la salvaguardia della integrità fisica, psichica e della personalità morale del lavoratore. Questo quindi obbligo è un esplicito divieto per i datori di lavoro di consentire nella loro azienda pratiche di questo genere, di vessazione e persecuzione. Un'altra norma è quella importantissima del 2103 del codice civile, che sancisce la tutela della professionalità del lavoratore, cioè il diritto di quest'ultimo di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto. Siccome una delle pratiche e delle modalità attuative del mobbing è il cosiddetto demansionamento o dequalificazione, cioè la sottrazione delle mansioni di pertinenza, lasciando il soggetto bersaglio, la vittima, nella condizione di cosiddetta scrivania vuota, allora una delle forme di tutela invocata in giudizio è il 2103 in congiunzione col 2087 del codice civile.
Caterina?
Sì, senta, una recente indagine ha dimostrato che il 4% dei lavoratori subisce dei danni da mobbing.
Sì.
Secondo lei è reale questo dato oppure è un numero destinato a crescere o è
già
cresciuto?
No, è un numero sottostimato. Lì l'ILO, che sarebbe l'International Labour Organization, quindi diciamo l'istituto delle Nazioni Unite che presiede alla tutela del lavoro, ha stimato che in Europa la percentuale è dell'8%, quindi sarebbero 12 milioni i lavoratori attivi che sono stati sottoposti a mobbing, e in Italia si va tra le 800.000 e 1,5 milioni, più verso il 1,5 milioni che verso la sottostima delle 800.000.
Volevi fare un'ultima domanda?
Sì.
Quello che il dubbio che ho maggiormente è: ma all'azienda, quando si verificano questi comportamenti, conviene la presenza di simili situazioni al proprio interno, oppure è un danno anche economico?
Allora, per l'azienda sicuramente diventa un danno economico, perché il mobbing degenera praticamente in sindromi depressive, in stati ansiosi, quindi in numerose assenze dal lavoro, e quindi questo, l'assenteismo per l'azienda è un costo, però l'azienda pratica il mobbing come strategia di demanding, cioè di riduzione indiretta del personale, e quindi ha una grossissima convenienza. La convenienza sta nel fatto che si sottrae in questo modo alla giustificazione dei licenziamenti. Quando un soggetto viene ritenuto inviso, disturbante, non allineato e roba del genere, lo si aggredisce con il mobbing, utilizzando anche i colleghi in posizione di side mobbers. A questo punto il soggetto è costretto, per insostenibilità della situazione aziendale, insostenibilità della situazione anche psicologica interna propria, a dimettersi. Con le dimissioni l'azienda realizza un grosso guadagno, perché a questo punto non deve dimostrare al giudice le causali del licenziamento che invece avrebbe dovuto adottare, quindi si sottrae scientificamente a degli oneri probatori grossissimi.
Grazie, ringraziamo Mario Meucci, docente di diritto del lavoro, per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, molti saluti.
Noi ci fermiamo per qualche minuto, ma voi restate sintonizzati con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You get doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see.
Working Class Hero, bentornati a Radio Zainet, naturalmente, nella versione cantata dai Green Day. Green Days. Matteo, correggimi.
Green Day.
Green Day, Green Day, ecco, Green Day. Io aspettavo fiduciosa l'intervento del nostro Matteo. Allora, parliamo di mobbing e insomma, vi chiedo giusto così, sapete che esiste anche il mobbing familiare?
Ah sì? In cosa?
Consiste nel, diciamo, quello che coinvolge le famiglie separate e viene messo in pratica da parte del genitore affidatario nei confronti di quello non affidatario dei figli.
Beh sì, effettivamente comunque è un fenomeno un po' trasversale, poi specialmente magari quando ci sono separazioni non consensuali.
Poi ovviamente esiste il famoso mobbing scolastico o anche detto bullismo, del quale sicuramente Matteo vorrà fare un piccolo commento sul quale.
No, però io volevo denunciare un caso di mobbing familiare di cui sono stato vittima.
Vai, siamo tutti orecchie.
Non c'è da ridere. Io vengo quotidianamente demansionato, mi dicono lava i piatti, fai il bucato, butta la spazzatura.
Ma quello si chiama aiuto alla mamma,
no,
non si chiama
mobbing. Demansionamento. Io non sono stato assunto per fare il bucato.
Vabbè, ma tu non sei stato proprio assunto da mamma e papà, che vuoi dire con
un
questo?
Un chiaro caso di lavoro nero, io farei una denuncina all'ispettorato del lavoro.
Va bene, provvederemo, magari telefoniamo al professor Meucci e sentiamo che cosa può fare per te, diciamo, giuridicamente parlando. Ma torniamo a parlare del mobbing, quello da cui insomma è scaturita tutta la nostra puntata, quello serio, non quello che dice di subire Matteo, ma quello che viene subito spesso dai lavoratori, da parte dei propri colleghi o dei propri superiori. Secondo ospite a Radio Zainet, Simona Bartolini, ricercatrice presso l'IREF, ma anche curatrice del volume Come se non ci fossero, il mobbing e i meccanismi sociali di negazione dei lavoratori. Benvenuta a Radio Zainet.
La ringrazio, buongiorno a tutti.
Vai Caterina.
Buongiorno. Senta, in che senso il mobbing è un meccanismo di negazione sociale?
È un meccanismo di negazione sociale soprattutto perché si tratta, diciamo, di un fenomeno che in qualche modo avviene all'interno dei contesti di lavoro e attraverso il quale, diciamo, alcune persone commettono degli atti di carattere vessatorio nei confronti di altre persone. Atteggiamenti, diciamo, e comportamenti che tendono un po' a negare la dignità della persona all'interno dei contesti di lavoro, perché sono essenzialmente orientati a produrre diciamo un logoramento psicologico, quindi una violenza nei confronti della persona che subisce questi atti, e quindi in questo modo la persona viene in qualche modo negata nella sua dignità di lavoratore e soprattutto diciamo la conseguenza di questi atti di solito comporta anche una fuoriuscita delle persone dal contesto di lavoro, quindi una perdita del lavoro con conseguenze gravi, diciamo, sullo stato di salute e sullo stato psicologico della vittima.
Senta, nel suo testo ci sono vari spunti di riflessione, fra cui spicca quello delle zone grigie di conflitto.
Sì.
Può spiegarci cosa significano?
Le zone grigie di conflitto fanno riferimento ad un problema, diciamo, abbastanza serio che riguarda il mobbing, ovvero che essendo un fenomeno, diciamo, che manca di un adeguato inquadramento a carattere legislativo, chiaramente non può essere definito in maniera chiara ed univoca nei suoi aspetti prevalenti, e quindi benché si tratti di una situazione di conflitto all'interno di contesti di lavoro, tuttavia molto spesso può essere confuso con altri fenomeni e manifestazioni sempre all'interno dei contesti di lavoro, che però non possono essere riconducibili direttamente al mobbing. E faccio un esempio, diciamo, concreto di quello che sto dicendo. In qualche modo il mobbing è un fenomeno che può essere riconosciuto nel momento in cui si verificano alcuni elementi, diciamo, nel comportamento delle persone, come ad esempio nel momento in cui si può dimostrare l'intenzionalità dei soggetti che esercitano mobbing nei confronti di altre persone o comunque nei confronti delle vittime designate. Oppure se si verifica per esempio una reiterazione di questi comportamenti, ovvero una certa frequenza, una certa costanza, di questi comportamenti a danno della vittima. E di solito il mobbing, diciamo, si distingue anche rispetto a quelle che possono essere definite come comuni violenze fisiche nei confronti delle persone, perché si orienta essenzialmente tende in qualche modo a orientarsi sulla psicologia dell'individuo, e quindi la violenza in questo senso è più a carattere psicologico che non fisico. Tuttavia, come è possibile anche intuire, questi sono indicatori di massima che non ci consentono sempre di riuscire a discriminare che cosa sia il mobbing da che cosa non lo sia.
Sì, un'ultima domanda. Alla luce della sua ricerca, in Italia dove è più diffuso il fenomeno del mobbing?
Dunque, la caratteristica del fenomeno del mobbing è in qualche modo questa. In realtà non esistono più che parlare di una diffusione a livello nazionale in regioni specifiche, più che altro si può dire che il mobbing ha una caratteristica particolare, cioè non orientarsi verso una tipologia specifica di persone. E soprattutto anche i contesti di lavoro all'interno dei quali si può presentare sono, diciamo, molteplici e modificano nella loro sostanza. Che significa questo? Che che il mobbing si può verificare tanto nelle aziende private quanto nelle aziende pubbliche, e soprattutto c'è stata anche nell'ultimo periodo un'esplosione all'interno del pubblico di questo fenomeno, a seguito anche di una ristrutturazione praticamente della pubblica amministrazione. E essendo tra l'altro anche un fenomeno che può esplodere in contesti di lavoro che possono essere sia medi, sia grandi che piccoli, è anche difficile poter individuare una collocazione specifica a livello, diciamo, regionale.
Ecco, allora noi ringraziamo Simona Bartolini, autrice di Come se non ci fossero il mobbing e i meccanismi sociali di negazione del lavoro. Grazie per essere stata oggi a Radio Zainet con noi.
Ringrazio tutti, arrivederci.
Ecco, a questo punto vi segnalo un libro che, se non l'avete già letto, è stato in classifica per moltissimo tempo, una recente uscita dell'agosto. Si chiama Il metodo antistronzi, scusate il termine, ma questo è il titolo, del libro di Robert Sutton, che è titolare a Stanford della cattedra di tecnica aziendale innovativa. Come creare un ambiente di lavoro più civile e produttivo o sopravvivere se il tuo non lo è? Questo è il sottotitolo del libro, un volume molto ironico che dà anche suggerimenti pratici sia ai dipendenti che ai manager per creare un luogo di lavoro vivibile e veramente produttivo. Augurandoci che quando i nostri Matteo e Caterina entreranno nel mondo del lavoro non dovranno mai subire episodi di mobbing, e Matteo neanche esercitare mobbing su nessuno. Non fare quella faccia, la mia era una battuta ovviamente. Io direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback, che oggi ha per protagonista Pino Daniele.
Legato alla musica. E finalmente per tutti gli intenditori è arrivato il momento del blues. Dopo l'esordio di 2 anni fa torna alla grande il chitarrista partenopeo dall'anima nera. Stiamo parlando di Pino Daniele e del suo secondo disco, che si intitola semplicemente come il suo nome. Ragazzi, è davvero un disco come non se ne sentivano da un po'. Funky, blues, jazz, fusion uniti alla napoletanità di Pino fanno di questo LP un lavoro davvero ispirato. Giudicate voi stessi. Questa che state per ascoltare è Jesu Pazzo. Lui è Pino Daniele.
Pazzo, voglio essere chi, voglio uscire fuori da casa mia. I sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da più, e lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo, ah, oh. I sono pazzo, yeah. E oggi voglio parlare.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Avete appena ascoltato Iesu Pazzo di Pino Daniele. Nato a Napoli il 19 marzo 1955, Pino Daniele è il primogenito di 6 figli. Con Pino Daniele, album del 1979 da cui abbiamo tratto il brano che avete appena ascoltato, comincia l'esperienza da solista, i primi concerti e le prime formazioni. Ma quella che tutti conoscono e che ha avuto un grosso riscontro di pubblico è quella con James Senesi, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso e Rino Zurzulo, una perfetta macchina da combattimento. La popolarità arriva nel 1980 con l'album Nero a metà, che dà vita alla nuova canzone napoletana, un Latin blues con una linea melodica tipicamente mediterranea. Nello stesso anno Pino ha l'onore di aprire il concerto di Bob Marley a Milano, presso lo stadio San Siro, davanti a 80.000 persone. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono
un errore. E questa puntata di Radio Zenith si chiude con Pino Daniele e noi salutiamo i ragazzi che mi hanno fatto compagnia oggi, ovvero Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo che frequenta storia medievale moderna contemporanea alla Sapienza di Roma. Un saluto va a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zenith è domani. Simona Neri vi saluta, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zenith, www.radiozenith.it. Radio